Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Oggi su Unica Radio siamo con Marco Donnarumma, un performance artist. Benvenuto Marco.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora Marco, il tuo percorso artistico sembra molto e profondamente influenzato dalla tua esperienza di sordità, quindi come vorresti approfondire, quanto ha plasmato questa prospettiva sulla relazione che il tuo lavoro ha tra il suono, il corpo e la tecnologia?
Sì, è una buona domanda. Io sono nato, in inglese si direbbe come hearing person, mm-hmm. una persona che ci sente. E poi intorno ai 30 anni mi è stata diagnosticata una condizione genetica degenerativa dell'udito e che adesso dopo circa 10 anni mi ha portato quasi a perdere pressoché tutto, quasi tutto l'udito tranne le frequenze molto basse. E quindi posso parlare con voi, posso anche continuare a lavorare anche perché sono cresciuto sentendo e parlando, al contrario di persone che magari nascono sorde, quindi hanno un altro tipo completamente diverso di esperienza e che comunque possono anche lavorare col suono e comunicare senza nessun problema, però ecco, è un altro tipo di esperienza. Questo ci tengo a sottolinearlo proprio perché comunque mi ha dato un grosso privilegio. E questo per me è molto importante da stabilire, perché appunto il privilegio di essere cresciuto così non è una cosa che hanno altre persone che sono sorde dalla nascita o da quando sono ragazzini. Per tornare alla tua domanda, questo ovviamente ha influito in maniere molto diverse nel corso degli anni e il mio lavoro col suono. Io per ironia della sorte sono sempre stato interessato e ho sempre gravitato intorno a usi del suono, della musica che erano molto focalizzati sulle frequenze basse. Sono un bass player di basso acustico, basso elettrico, mm-hmm. anche acustico, e ho sempre fatto bass music, musica elettronica appunto basata su profonde linee di basso, eccetera, e poi ho anche creato questo strumento con cui ho performato qualche giorno fa, Sassari Lixense, che amplifica suoni dal corpo che sono prevalentemente frequenze molto basse, molto profonde, che sono generate dal battito cardiaco, il flusso sanguigno, i muscoli che si contraggono. E tutto questo era stato così anche prima che mi venisse diagnosticata questa condizione. Poi onestamente è difficile sapere se questa condizione è stata con me da sempre, se si è apparsa dopo, non so. In ogni caso oggi come oggi mi sento come se il mio corpo mi avesse voluto dire qualcosa quando ho cominciato da giovane a lavorare con questo tipo di sonorità. E adesso ovviamente è tutto molto diverso, ci sono ovviamente alcuni aspetti negativi, come ad esempio le mie composizioni, come quelle che ho suonato a Sassari, sono composizioni che ho creato più di 10 anni fa. So che ci sono certi suoni all'interno di questi pezzi che io suono ma non posso sentire neanche con gli apparecchi acustici, perché sono oltre il range di frequenza che amplificano. E dall'altra parte però mi ha anche permesso di cominciare a pensare alla sordità come un altro modo di percepire il suono e il mondo in generale. E questo mi ha permesso anche poi di sviluppare un progetto a cui sto lavorando adesso da un paio d'anni, che è un progetto basato sull'interazione e la ricerca partecipativa con membri delle comunità deaf in Germania e altrove. E che mi ha permesso di scoprire tanto il grado incredibile di varietà di percezione che esiste all'interno della sordità, cosa che viene spesso intesa come uno 0 e un 1, o ci senti o non ci senti, quando in realtà non è assolutamente così. Però ecco, mi fermo qui.
Una delle cose più interessanti è la tua serie I Am Your Body, è molto intrigante, quindi ci puoi dire magari qualcosa di più sull'aspetto della ricerca partecipativa della quale parlavi e su anche come contribuisce poi all'esplorazione dell'intelligenza artificiale?
Sì, sì, ecco, I Am Your Body è questo progetto che ho menzionato adesso sulla solidità. Ma il principio in realtà è stato molto semplice, ci ho messo 10 anni ad arrivarci, no? L'idea appunto, per me era molto difficile da persona nata udente e poi diventata sorda, per me era molto difficile svegliarmi una mattina e dire ah sì, sono un artista sordo, adesso lavoro sulla sordità. Soprattutto perché ci sono artisti, appunto, artiste sordo dalla nascita. C'è un campo di ricerca artistica, appunto disability art, che ha una lunga tradizione e non è il posto dove sono cresciuto, non è la comunità in cui sono cresciuto. È una comunità a cui mi sto avvicinando sempre di più e con cui voglio lavorare sempre di più, però non mi era mai sembrato giusto, ecco, fare un lavoro individuale affrontando questi discorsi. E quindi la cosa più ovvia che mi è venuta in mente è stata di coinvolgere direttamente altre persone sorde, dove di nuovo la sordità è intesa come uno spettro percettivo più che una cosa binaria. E quindi niente, col supporto di alcune istituzioni in Germania, tra cui Pacht Zollverein e Medienwerk, che è un istituto per le media art, e sono riuscito a ottenere dei fondi che poi ho speso per pagare questa ricerca, pagare anche i membri del gruppo, 5 membri del gruppo con cui ho lavorato, e con queste persone abbiamo lavorato per circa 5 mesi con sessioni regolari per esplorare e condividere, riflettere su le esperienze specifiche di ognuno come persone e corpi sordi rispetto al suono principalmente, e poi come tecnologie come ad esempio le AI o le protesi influiscono poi su questa relazione col suono. E è stato molto affascinante, una cosa che per me era importante era farlo con persone che non avevano esperienza di ricerca, che non avevano esperienza diretta come artisti, quindi persone di tutti i giorni. Avevamo una ragazzina di 15 anni e un signore anziano di circa 60 e qualsiasi età in mezzo, diversi generi, e alla fine, oltre al tipo di ricerca che abbiamo fatto, è stato anche fantastico scoprire come in realtà eravamo tutti contenti anche solamente di aver avuto questo spazio per stare insieme, per condividere le nostre esperienze, perché è una cosa molto rara in realtà, specialmente nel mettere insieme persone che hanno diverse hearing condition, diverse condizioni uditive, perché c'è una comunità deaf con la D maiuscola, che ci sarà anche in Italia sicuramente, non so come preferiscono essere riferiti, però che ha una cultura molto forte, è una società con una propria cultura, una propria storia come qualsiasi altra, però ad esempio persone come me o persone che sono hard of hearing per qualsiasi motivo diverso, a volte o spesso comunque fanno difficoltà ad essere inclusi in quel tipo di comunità. Quindi mettere insieme tutte queste persone con queste condizioni diverse è stato davvero una cosa entusiasmante per tutti.
Un luogo inclusivo, insomma, dove tutti potevano essere accettati.
Sì, e appunto la cosa bella era che ognuno poteva mettere sul tavolo la propria esperienza, perché banalmente parlando non se ne parla mai.
Sì,
perché
esatto.
Prima di tutto è difficilissimo, cioè anche volendo io non ti potrei spiegare come sento, cioè sì, te lo potrei spiegare, ma non, sarebbe difficile da capire, anche fra persone normo-udenti. Però però a maggior ragione per appunto per distruggere un po' questo stereotipo della sordità come una condizione di in qualche modo inferiorità percettiva o una cosa negativa, è stato molto importante appunto portare tutte queste esperienze diverse.
A proposito di esperienze diverse, volevo un po' parlare del tuo successo in vari campi artistici. Quindi per te quali sono state le sfide, ma sicuramente anche le ricompense più grandi nel lavorare all'interno della performance, della new media art, della musica?
Sì, ottima domanda, grazie. È stato un percorso molto lungo. Adesso sono praticamente 20 anni che lavoro come artista professionale dal mio mestiere. È stato un percorso lungo, sì, sono nato prima come sound designer, musicista, passato poi alla video art, poi da lì ho cominciato la performance audiovisuale. E poi fondamentalmente sono cresciuto nella scena della media art, arte dei nuovi media, e poi ho raggiunto un po' un punto in cui, specialmente dopo aver creato l'X-Sense, il mio strumento per la musica biofisica, in cui mi sono trovato a lavorare in maniera molto intensiva col corpo, il mio, quello del visitatore, quello di altri performer. E quindi da quel momento in poi la pratica performativa è diventata centrale nel mio lavoro, unito ovviamente a tutto il background che avevo sviluppato fino ad allora in termini di media art, quindi musica interattiva, utilizzo di varie tecnologie, software, hardware che creo da solo, cose di questo tipo. A quel punto però appunto già cominciato a capire di essere un attimo un outsider, che è diventata un po' la storia della mia vita, perché poi nella media art sì, ci sono tante persone che fanno performance, però di solito è più performance audiovisuale, c'è davvero poco lavoro sulla performance dal punto di vista corporeo in relazione alla tecnologia e al suono nel campo della media art. E quindi quello già ha cominciato un attimo a crearmi delle difficoltà rispetto a come volevo pormi col pubblico e con i produttori, con i curatori, eccetera. Quindi quello è stato un po' challenging all'inizio, poi devo dire è diventato il punto forte della mia pratica, una cosa per cui mi distinguo e di cui sono orgoglioso che io posso contribuire questo, sia alla scena di media art e adesso da diversi anni, 7-8 anni, anche la scena delle arti performative. E entrare nelle arti performative è stato molto duro, estremamente difficile. Stiamo parlando comunque di un campo fondamentalmente conservativo. Mm-hmm. Il teatro, la danza sono discipline giustamente conservative, se vuoi. Comunque esistono da così tanto tempo, ha senso portare avanti delle tradizioni.
Hanno difficoltà ad aprirsi al nuovo, insomma.
Esatto, esatto, esattamente. Cosa che onestamente nel 2024 penso andrebbe un attimo superata.
Assolutamente.
Proprio perché... sai, ci sono tantissime artisti, tantissime compagnie, tantissime artiste che usano tecnologia nel proprio lavoro, che può essere magari più convenzionale nel teatro della danza, e ho molta stima per queste persone. Quello che manca però davvero, che non che manchi del tutto, ma che davvero è una nicchia minuscola che secondo me andrebbe espansa, è il discorso di non usare le tecnologie giusto per farci qualcosa, ma usare le tecnologie anche per poter dire qualcosa di critico sulla tecnologia. Sì. Questo secondo me è quello che è un po' strano che manchi al giorno d'oggi, dove la tecnologia è praticamente la base della nostra società, perlomeno nelle società capitalistiche. Quindi ecco, secondo me questo c'è molto da lavorare, e questo, diciamo, tornando alla tua domanda, ecco un po' quello che cerco di contribuire in particolare a quel campo. Però ecco, per concludere questa risposta, poi adesso personalmente sono molto soddisfatto del modo in cui lavoro, perché appunto mi muovo fra conservatori, e musica contemporanea, arti performative, media art. Adesso con I Am Your Body ho fatto un cortometraggio che sta girando Film Festival. Quindi ecco, mi piace essere un outsider, anche se all'inizio è stato difficile, e penso che sia anche una posizione abbastanza vantaggiosa da cui potessi permettere di fare anche cose abbastanza radicali che altrimenti sarebbe più difficile proporre.
Poi appunto a proposito di tecnologia, mi dicevi nel 2024 è assurdo, vengo un po' allontanata dalla performance, mentre per te è un fattore molto importante. Quindi in chiusura ti chiedo, se guardi al futuro e ai progressi tecnologici, c'è qualcosa, qualche progresso specifico che magari ti entusiasta e vorresti esplorare nel tuo lavoro?
Sì, diciamo che tutti gli sviluppi correnti tecnologici sono da una parte molto emozionanti, dall'altra anche un po' spaventosi. Ci sono diverse tecnologie che sto tenendo d'occhio, ad esempio io lavoro tanto anche con la robotica e le protesi, e nel campo della robotica adesso ci sono diverse discipline, fra cui ad esempio soft robotics, si tratta di implementare robot che sono fatti di materiali appunto soft, morbidi, quindi sono molto diverse da quelli convenzionali fatti con motori, cavi, viti, cose di alluminio, eccetera. Quello è un campo molto interessante. Ci sono anche dei rami di robotica che adesso si occupano specificatamente di microfluidics, quindi sono micro robots che vengono mossi attraverso il controllo di fluidi. E poi, vabbè, ovviamente c'è il grande elefante nella stanza che è l'AI, machine learning. E io lavoro con l'AI da 10 anni adesso. Come dicevo, sì, da una parte è molto entusiasmante vedere i progressi che si stanno facendo, dall'altra è un po' deprimente vedere come stia diventando tutto un monopolio di quelle 4-5 compagnie che poi si possono permettere di dettare legge su come i cittadini e gli utenti debbano usare le loro cose. Quindi ecco, spero che nelle arti e nella società si possa sviluppare al più presto un po' più di literacy, un po' più di familiarità con queste tecnologie, invece che affrontarle come delle scatole nere che fanno cose. E soprattutto spero che nell'arte si capisca l'importanza di narrare storie della vita quotidiana che per forza di cose devono includere la tecnologia.
Certo. Io, Marco, ti ringrazio tanto, è stata una conversazione molto interessante, anche sicuramente per coloro che seguono la nostra emittente, non so, scoprire un'arte diversa che si distingue da ciò che si vede di solito, quindi io ti ringrazio tanto.
Grazie mille a voi per il tempo e per l'invito.
Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tante altre interviste su unicaradio.it, Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.